E dopo il 1980 cosa succede? Beh, io penso che per certi versi, se vogliamo, sia difficile parlare di 68 lunghissimo, cioè di 68 che arriva fino ad oggi. Però penso che le tracce di quella mobilitazione, di quella cultura, della direzione che la società italiana ha cominciato ad intraprendere in modo contraddittorio alla fine degli anni 60, non sia affatto scomparsa. Ed è il senso del mio libro, La società orizzontale. Adesso poi vengo a spiegare in cosa consiste questa eredità ancora viva. Certamente, diciamo, la fase che si inaugura, facciamo incominciare in maniera simbolica nel 1980, non è che i processi storici sono così precisi, però diciamo la fase che segue il 68 lungo è una fase per certi versi di perversione degli ideali 68. Cosa vuol dire di perversione degli ideali 68? Vuol dire che alcuni di quegli ideali 68, come la libertà di espressione, come la creatività e la fantasia che doveva essere mandata al potere, vengono trasformati, diciamo, in ragioni di marketing, nel senso che di questa formidabile, di questo formidabile bagaglio di elementi culturali, per molti versi si appropria completamente il capitalismo. Cioè il famoso sistema che era stato sfidato con quella tracotanza, con quella irruenza dai giovani degli anni 60, degli anni 70, impara la lezione, perché i sistemi sociali sono sistemi intelligenti, impara la lezione e fa suo in maniera depotenziata, in maniera problematica per l'ordine sociale, di tutta una serie di slogan, di parole d'ordine, di motivi, di valori che stavano in quel movimento sociale. E li fa propri, li trasforma in ragioni di costruzione di mercati, li trasforma in strumenti di, appunto, di marketing. Cioè in elementi che rendono, che accrescono la forza delle imprese capitalistiche e che diciamo, che incontrano sempre meglio i gusti della clientela, no? Pensate, non so, l'idea del marketing partecipativo. Io insegno in un dipartimento di scienza con la comunicazione, sento queste robe qui, vuol dire che l'impresa si fa consigliare, soprattutto tramite i social network, dai consumatori, come correggere i propri prodotti, come correggere alcuni aspetti, diciamo, dei prodotti che vende sul mercato. Questo è di fatto una forma di autosfruttamento da parte cioè di incamerazione di lavoro gratuito, perché le persone lavorano per l'impresa. Uno si mette e dice: no, guarda, quella cosa lì la vorrei così, no? I clienti fidelizzati danno così. È una forma di partecipazione che scimmiotta la partecipazione politica e egualitaria, proprio la riprende, la fa sua. Perché quando, e questo succede nella storia, quando si lancia un'idea, quando si lancia uno slogan, quando si lanciano dei valori nella società, poi la capacità di controllare dove questi valori finiscano, che cosa succede, il destino di quelle idee, è molto difficile, è impossibile. In realtà la storia è la storia delle conseguenze non previste delle nostre azioni. Facciamo delle cose pensando di raggiungere quel fine, raggiungiamo un fine completamente diverso. O qualcun altro al posto nostro lo raggiunge con le nostre idee. È un elemento scontato della storia ed è una forma di perversione. Perversione proprio in senso tecnico. L'idea viene pervertita, viene usata per altri fini. Certamente il 68 e le idee che poi alla fine veramente sono le idee della democrazia, sono le idee della partecipazione, della giustizia, dell'eguaglianza, della libertà, sono le idee della democrazia. In un paese che hanno dovuto in Italia avere il botto del 68, perché questo è un paese intimamente, talmente fascista e talmente autoritario e talmente tradizionalista, talmente paternalista, in una maniera talmente disgustosa che ci è voluto il botto per farlo saltare in aria. Però, diciamo, sono le idee della democrazia, sono le idee normali della democrazia, sono quelle, non è nient'altro. Quindi c'è stata questa perversione. C'è la perversione, ma non c'è solo la perversione. Anche qui, come negli anni 70, c'è la violenza, ma non c'è solo la violenza. Perché molte di quelle idee sono rimaste anche in una forma positiva. E appunto il tentativo di descrivere queste forme positive è quelle che ha animato la scrittura della società orizzontale. Prendiamo una sola istituzione, facciamo l'esempio di una sola istituzione, che è la famiglia. Beh, lì i cambiamenti innescati, i cambiamenti democratici, la contestazione dei modelli paternalistici, maschilistici, inaugurata dalle lotte della fine degli anni 60, degli anni 70, lì ha comportato delle trasformazioni immense nel modo in cui genitori e figli, in cui generazioni diverse convivono all'interno della stessa casa. Ci sarà anche qualche guaio, ci sarà anche qualche bamboccione che adesso non se ne vuole uscire di casa perché sta troppo bene, può darsi, invece prima sognava di scappartene perché tuo padre ti rendeva la vita tremenda, impossibile, non sognavi come ti deve... Però i benefici che oggi una forma di vita familiare molto più democratica, molto più aperta al dialogo, molto più orizzontale, cioè in cui le generazioni, pur nella differenza di ruoli, si riconoscono titolari di diritti, di competenze, di avere il proprio punto di vista sulle cose. Questo è un risultato fenomenale, è un risultato straordinario, che tutto il pessimismo sull'andamento di tutto il resto del mondo non può farci dimenticare, così come i rapporti tra i generi, i rapporti tra gli uomini e le donne, come all'interno di quella famiglia il rapporto tra le madri e i padri, cavolo, sì, rimane un'enorme distanza ancora da colmare per arrivare a una vera parità, però immaginiamo la vita delle generazioni precedenti. Immaginiamo l'abisso che ci separa in così pochi anni da rapporti che erano governati. Insomma, io voglio dire, negli anni 70, per esempio, una cosa come picchiare i figli, picchiarli sul serio, voglio dire, picchiarli con degli strumenti di tortura, era uno stile educativo. Era uno stile educativo. Qualche famiglia ce l'aveva, qualche altra non ce l'aveva, a casa di quello lì. Lo ammazzano di botte, a casa mia per fortuna no, però era una fortuna di nascere in una famiglia dove non ti ammazzavano di botte. Nella generazione forse ancora precedente era scontato, tutti venivano ammazzati di botte. Nella generazione, diciamo, di quelli che adesso hanno 50 anni, che sono come me, nati, sono cresciuti negli anni 70, era una possibilità, uno stile educativo. Adesso è una cosa aberrante, no? Chi è che trova... Se uno sa una cosa del genere, chiama il telefono azzurro, ti dice va a denunciare un genitore che frusti i figli o i bastoni, no? Pensate, non so, pensate come tutto questo ha delle conseguenze a cascata per la società, pensate alla scuola, no? Ogni tanto i professori, io per fortuna ho ragazzi grandi, quindi come studenti non ho questo problema, Ma ogni tanto i professori si lamentano dell'invadenza dei genitori, no? Del fatto che il genitore va là e dice: sì, è vero, ci sarà questo problema. Gli insegnanti non lo amano mai, gli insegnanti vorrebbero, diciamo, lavorare senza ostacoli. Però pensate anche all'arricchimento enorme, perché il modello medio del genitore, ancora appunto anni 70, era quello che quando l'insegnante, sapete bene, l'insegnante puniva il figlio, diceva: guardi a casa, poi gli do il resto, no? Lei giusto, poi a casa lo meno. Cioè, no, era un elemento di rafforzamento di un sistema autoritario che vedeva il giovane come una specie di pianticella che bisognava raddrizzare a mazzate, no? E quindi tutte le istituzioni, la caserma, sai cos'era la caserma? Nel 68 comincia anche la contestazione dell'esercito, la contestazione della leva, che poi porta, oggi la leva non c'è più, è una roba stupenda, quei 12 mesi tremendi in mezzo alla gente che non... alla violenza istituzionalizzata di un luogo come le caserme, non ci sono più manicomi, non ci sono più le caserme, ci sono solo per chi vuole andare. È una conquista fenomenale, no? Quindi a cascata tutto questo si ripercuote in un cambiamento sociale molto forte, che poi riguarda anche altre sfere. Nel libro parliamo della politica, ovviamente, forse il nodo più problematico, della famiglia e della religione, perché anche la religione è attraversata da questi processi, e la conseguenza dell'attraversamento di questi processi non significa che la gente non creda più in Dio, o non solo questo, aumentano anche quelli che non credono in Dio, ma aumentano le persone che non si fidano delle istituzioni religiose a prescindere, che non dicono: vai, siccome il prete allora ha ragione. No, voglio usare la mia testa, voglio, anche nelle questioni che riguardano la fede, non mi accontento di farmi indottrinare con delle cose che non sono mie, che non faccio mie. Questa è la democrazia, cioè la democrazia è fatta da persone che usano la testa. Se non si usa la propria testa, non esiste libertà. No? Quindi quel liberi senza padri non vuol dire che bisogna uccidere il padre vero, ma bisogna dire che bisogna uccidere questo desiderio di avere sempre qualcuno che ci dica quello che dobbiamo fare. Le persone mature, adulte, decidono autonomamente quello che vogliono fare, in maniera responsabile, si assumono le conseguenze di tutto questo. In definitiva il quadro non è idilliaco, perché non può essere idilliaco, perché oggi il problema principale è proprio quello che veniva sottolineato. Il sindaco parlava veramente di scarsa capacità di mobilitazione politica, ma il problema vero va molto al di là della politica, dell'andare a votare. Il problema è prendere la propria vita nelle proprie mani, e l'idea che per fare questo devo mettermi insieme agli altri, perché non posso farlo da solo, perché ci sono alcune conseguenze, ci sono alcuni ostacoli a che la vita rientri nelle mie mani, che devono essere abbattuti collettivamente, che non posso abbattere io, che non dipendono da me, che non dipendono dalla mia biografia, ma dipendono da caratteristiche del sistema sociale che sta dinanzi a me, e che, anche se non si vede, determina molta parte degli esiti delle mie azioni. Allora, per fare questo devo mettere, questa è una cosa che oggi appare terribilmente problematica, e appare terribilmente problematica perché non siamo ancora riusciti a capire come conciliarlo con quel nostro bisogno di libertà. Il bisogno di libertà, il bisogno di essere me stesso, il bisogno di essere noi stessi ci fa pensare in certi casi che se ci mettiamo insieme agli altri perdiamo qualcosa di noi. Ecco, allora la nostra fantasia oggi si deve orientare in quella direzione lì, di trovare delle forme nuove che non siano i vecchi partiti, che non siano le vecchie chiese, che non siano i vecchi sindacati, perché quella roba lì non funziona più, attraverso i quali possiamo agire collettivamente. E il primo problema non è tanto chi va in Parlamento, secondo me, non è tanto chi va in Parlamento, non è tanto la destra o la sinistra. Il primo problema è quello di cambiare alcune caratteristiche fondamentali del nostro sistema sociale ed economico. E questo è il punto. E il problema vero sono i giovani, sono i miei studenti che a 4 anni della laurea lavorano, fanno un tirocinio per 300 euro al mese. Questo è il problema. Ed è il problema rispetto al quale destra e sinistra non mi danno nessun tipo di via d'uscita. E la via d'uscita arriverà solo da cambiamenti sociali generali e da una ripresa della mobilitazione collettiva che abbia questo come punto critico. Quindi quadro non idilliaco, ma neanche un quadro fosco, perché almeno, se non altro, nella nostra vita privata, nella vita delle coppie, nella vita delle famiglie e in parte in alcuni segmenti della vita pubblica, per esempio la scuola, questa nuova forma di organizzazione sociale che nel 68 è stata inaugurata, secondo me sta crescendo, si sta rafforzando e sta producendo delle persone nuove, delle persone diverse che si abituano a considerare gli altri come titolari di diritti uguali rispetto a sé. Per esempio, pensate a un tema come la differenza sessuale, il diritto ad avere delle proprie preferenze sessuali. Sì, è vero, si parla, dice, questa è una forma di libertà, non è, è una forma di libertà, ma implica anche una forma di uguaglianza, perché io devo riconoscere all'altro, diverso da me, il diritto di essere se stesso. Il diritto è uguale al mio, a quello che riconosco a me, di essere se stesso. Quindi è una forma di libertà che implica anche una forma di solidarietà, che non vive senza solidarietà e senza uguaglianza. E quindi questo ci autorizza a nutrire qualche speranza. Chiudo dicendo che appunto in Italia, probabilmente appunto, dicevo che la politica è la cosa più problematica, perché probabilmente in Italia questo processo di decomposizione delle vecchie forme della politica è più accentuato e in Italia si fatica a intravedere delle alternative, delle nuove forme di organizzazione che altrove mi sembrano più vivaci e che qui stentano ad emergere. Però il 68, chiudo dicendo che il 68 vive ancora, ha ancora un'onda lunga che deve ancora esaurirsi e che speriamo produca nei prossimi anni dei risultati positivi. Grazie.